Grazie, sono io che ringrazio per l'invito, e sì, certo, il mio sguardo è uno sguardo esterno, da storico e politico e dell'istituzione, anzi, nonostante io abbia avuto la spudoratezza qualche anno fa di pubblicare perfino un saggio su Federico Enriquez, che la mia povera insegnante di matematica al ginnasio e liceo non mi perdonerà probabilmente mai. Io volevo partire da due citazioni per chiarire un paio di problemi che stanno sullo sfondo di quello che intendo dire. E la prima è tratta dal libro di argomento scientifico, io non parlerò solo di matematici, parlando di governo della scienza bisogna allargare un pochino il campo, è tratta dal libro di argomento scientifico forse più venduto nella storia dell'Italia Unita, Il bel paese, dell'abate Antonio Stoppani. Se prendete quel mediocre formaggio con quel signore che è lì in mezzo, è lui, ed è un libro che ha venduto centinaia e centinaia di migliaia di copie. Io ho schedato la 94esima ristampa della quinta edizione, cioè è stato il più grande successo editoriale nel campo della divulgazione scientifica nella storia d'Italia. Antonio Stoppani, che era docente di geologia al Politecnico di Milano, non era un prete qualunque, insomma era un personaggio notevole della cultura italiana, e presentando quest'opera in un discorso in terza persona agli istitutori scrive: egli sa benissimo che il mondo fisico non desterà mai quell'interesse che desta il mondo morale. Un libro che abbia per oggetto la cognizione del mondo fisico non caverà una lacrima, non farà perdere un minuto di sonno. E continua con gli ovvi esempi manzoniani. Lui aveva scritto anche una biografia del giovane Manzoni, era un cultore di studi letterari. Cosa che rinvia a un punto che poi svilupperò per cenni, che è quello dell'asse culturale del sistema scolastico universitario italiano. Guardate, questo primato delle scienze morali è largamente condiviso in ambito scientifico, per tutto il corso del secondo Ottocento e per i primi decenni del Novecento. Ma poi ci torneremo. La seconda citazione è invece da un documento parlamentare, da una relazione parlamentare, del ministro della pubblica istruzione Carlo Matteucci, fisico, noto fisico, importante personaggio della cultura italiana dei decenni centrali dell'Ottocento, e che afferma di sapere, di rendersi conto che i soldi tolti all'esercito e ai lavori pubblici sono tolti all'indipendenza d'Italia, ma anche che l'istruzione e l'educazione dei giovani sono fondamento di indipendenza ed unità. Sulla bandiera del ministero di cui lui fa parte c'è scritto la parola economia, ma non dimentichiamo però mai, pensando che quella bandiera deve essere quella d'Italia e delle sue future generazioni, di scriverci anche, almeno in un angolo, un poco di scienza, un poco di dottrina vera. Secondo punto sullo sfondo: chi paga per la scienza? Da dove si mantiene il nuovo sistema scientifico che si sta faticosamente mettendo in piedi? Sul primo punto, forse qualcuno lo ricorderà, era costruito di fatto un intero saggio importante all'epoca, ospitato dagli annali in audio dedicati a scienza e tecnica di Besana, quello sui problemi dei rapporti fra cultura scientifica e cultura umanistica, che era un saggio tutto in negativo, no? Questa scienza mortificata dal prevalere di una cultura retorica e umanistica nel corso del secondo Ottocento non riesce a costituirsi mai come sapere realmente paritario. Io su questo livello naturalmente non ho gli strumenti proprio culturali per misurarmi. Se scendiamo però un pochino e ragioniamo sul terreno, se scendiamo di livello, ragioniamo invece su quello di cui si è parlato finora, della politica istituzionale, del governo, della scuola e dell'università, ebbè, questa minorità appare parecchio ridimensionata. Gli uomini di scienza in senso lato hanno avuto un ruolo importante nella storia della scuola e dell'università italiana, hanno avuto ministri, segretari generali, ovvero sottosegretari della pubblica istruzione. Betti è il sottosegretario di un grande ministro umanista, Ruggero Bondi, l'ultimo ministro della destra storica, e ha un ruolo enorme come capo dell'amministrazione reale del ministero. Hanno avuto moltissimi membri, poi ne parleremo, nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che è il vero organo di governo culturale del sistema scolastico universitario italiano. È pieno di scienziati: Cannizzaro, Cremona, Petti, Brioschi, sono decine di membri che sono di attrazione scientifica. Discutono apertamente, interloquiscono con quelli che passano nelle storie generali per i grandi intellettuali senza ulteriori specificazioni, che sono gli umanisti, gli storici e i giuristi. mentre prima si diceva intellettuali di formazione scientifica, ma sono, Enrico e Segretario sono intellettuali allo stesso livello di Gaetano Salvemini e discutono con questi qui. Ebbene, però, in queste persone è fortissimo, è radicato il convincimento che almeno in una progressione cronologica, diciamo, del processo formativo ci sia un momento in cui un certo tipo di cultura deve avere la prevalenza in rapporto all'età e al grado di sviluppo intellettuale e psicologico dei ragazzi. Voglio citare soltanto un intervento di Cremona al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 1888. Si discute la riforma del regolamento per gli esami di licenza liceale, quindi argomento tipico di questo consesso, e Cremona, come riporta il verbale, quindi in terza persona, osserva che, secondo l'esperienza da lui fatta per una larga serie di anni, sugli studi superiori della matematica e delle altre scienze positive, fanno ordinariamente miglior prova gli studenti usciti dai licei in confronto di quelli provenienti dagli istituti tecnici, sebbene questi avessero ricevuta un'istruzione più estesa, appunto, nelle scienze soprandette. Non si mette nemmeno in discussione, sono ovvie le ragioni sociali e culturali generali di questo scarto. Ma di nuovo, e ancora, nel 1908 Riquez recensisce, una recensione poco nota, un libro fondamentale per i dibattiti scolastici, che è il libro di Galletti e Salvemini sulla nuova scuola media, uno dei testi chiave del dibattito scolastico nell'Italia Unita. E lo recensisce positivamente, sottolineando il fatto, scrive, cito da Enriquez, che è buono, è oggi relativamente il nostro ginnasio. La scuola classica ha una tradizione che anche gli innovatori debbono rispettare, quando si pensi che i licenziati da questa scuola tengono tuttora il primato nelle facoltà fisico-matematiche. Ma si potrebbero accumulare centinaia di citazioni in questo ordine. Questa è veramente una convinzione assolutamente condivisa in ambito scientifico, non viene messa in discussione. Su alcune questioni tornerò in conclusione, perché vorrei, mamma mia, sono già sette minuti, accennare almeno allo sbocco di tutto questo discorso, che è la riforma Gentile, che è uno snodo molto problematico, molto più di quanto ancora oggi appaia nella storiografia. Secondo punto, chi paga per l'istruzione? In Italia l'asse centrale, scuola classica, è l'unico liceo, lo sapete, fino alla riforma Gentile, o meglio, fino a una riforma parziale che nel 1911-13 introduce il cosiddetto liceo moderno, sperimentalmente solo in alcune grandi città, anteprima del liceo scientifico gentiliano. L'asse liceo classico, l'università è un'asse essenzialmente statale, non totalmente statale per quello che riguarda il liceo classico, possono esistere ed esistono licei classici e convitti privati o gestiti dagli enti locali, rigorosamente statale per l'università. Da questo punto di vista la legge Casati non lascerebbe dubbi, anche se come sempre poi la prassi in Italia riarticola e ridefinisce i termini del dettato formale. L'istruzione superiore è monopolio dello Stato. Lo Stato paga per l'istruzione superiore e nessuno è autorizzato a rilasciare gradi universitari se non sulla base di leggi dello Stato. La scelta fatta nel 59 era chiaramente rivolta a escludere la Chiesa dall'insegnamento superiore, perché nell'Italia dell'epoca c'era un solo attore che potesse ragionevolmente misurarsi sul piano universitario e nessun altro. Quindi è una scelta di secolarizzazione drastica. Si parla... È un problema. La legge Casati è promulgata il 13 novembre del 59, quando ancora vale per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e la Sardegna. Allora, perché in Italia non c'è. In quel contesto lì, Piemonte, Lombardia, Liguria, dare l'istruzione elementare ai comuni, come fa la legge Casati, significa fare un'operazione che tutto sommato può reggere. Il dramma è quando essendo nella Casati al sud, dove i comuni non sono in grado di, ma però era stata pensata per un universo più ristretto. lì, come dire, l'errore è l'estensione, cioè l'estensione non modificata della legge. La legge in sé aveva una sua logica. Cioè, caspita, fino alla statizzazione. No, nel 1911 la legge Damocleare che statizza l'istruzione elementare, allora quella pura 40 anni, cioè, nessun dubbio. Però in quel contesto era chiaro, l'articolazione non era privati Stato, era enti locali Stato, e gli enti locali sono comunque enti di diritto pubblico, non... Ecco, l'università è rigorosamente pubblica, e si parlava prima della questione del giuramento. Il giuramento fu imposto soltanto ai professori dell'università pontificia. In Toscana nessuno chiese il giuramento ai professori di Pisa o Siena. A Bologna e a Roma sì, però, perché quelli avevano giurato più del Papa. No, prego, è interessantissimo.
Nel passaggio a Augusta, per dire, la via, citava Giovanni Casolari.
No, cioè, i nuovi, sì, i nuovi assunti, ovvio, ma i vecchi no. Sì, chiaro, ma i vecchi no. Ma i vecchi di Bologna e di Roma sì, però. I vecchi di Bologna e di Roma sì, però. E la differenza è quella, è chi rimane in servizio e chi non rimane in servizio. E vengono buttati via. Chi non giura viene mandato via. No, ma questo chiaramente riguardava la transizione per chi è già in servizio. I nuovi giurano. I nuovi giurano. Sì. Non tutti sugli Evangeli. Grazie a Dio Ascoli, che era goriziano e suddito austriaco, chiede di giurare sulla Bibbia ebraica e lo ottiene. E lo ottiene, perché non c'è nessuna ragione per non farlo giurare sulla... No, dicevo. Quindi drastica secolarizzazione e drastica centralizzazione delle spese. Se noi volessimo avere realmente un'idea di come è stata fatta la politica universitaria all'epoca, invece di studiare i grandi dibattiti sulle leggi di riforma, per esempio quello sul tentativo di riforma autonomistica del 1883-84, bisognerebbe guardarsi i dibattiti annuali sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, perché è lì che si vedono le scelte. Come era fatto questo bilancio? Era un bilancio diviso per capitoli di spesa e non per sedi, cioè non c'erano i fondi per Bologna o per Pisa, c'erano i fondi per il personale, diviso per capitoli di spesa. A sua volta la spesa era divisa in spese ordinarie e spese straordinarie. Le spese ordinarie erano rigide, io mi sono portato, ma non lo userò, il bilancio del 1891, dove si diceva con assoluta chiarezza, ad esempio, che gli stanziamenti per i laboratori e i gabinetti scientifici sono assolutamente insufficienti. Ma questo torna tutti gli anni, non so, il povero e il può contare. Non è un problema. La partita si giocava sui fondi straordinari, che erano discrezionali del Ministero, e lì davvero si apriva lo scontro fra gli Atenei e funzionavano le reti informali di relazioni fra rettorati e ministeri, perché avere una quota di finanziamenti straordinari voleva dire poter modificare abbastanza radicalmente l'assetto di una istituzione scientifica o di un'altra. Erano fondi che andavano soprattutto all'edilizia, ma quando parliamo di scienza in senso lato, di quelle cliniche universitarie, gli ospedali, i laboratori di chimica, di fisiologia, via. Quindi è in gran parte edilizia e attrezzatura, ma anche proprio dotazioni specifiche. E nel 1910 si fece una inchiesta sull'amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito a uno scandalo famoso, quello del ministro Nunzio Nasi, che fu processato e condannato perché si rubava i vasi e i tappeti del Ministero. Veramente, non sto scherzando. No, è proprio un dato di fatto. E in questa inchiesta si danno parecchie notizie molto interessanti sullo stato delle dotazioni scientifiche. Si va fino ad aneddoti divertentissimi. Il più divertente che io trovai, e al quale ho anche intitolato un paragrafino, era quello di un rettore che, non avendo soldi per far aprire una finestra in un muro, si era fatto prestare i soldi da un carbonaio, da un fornitore di carbone, e lo aveva poi rimborsato con una fatturazione maggiorata delle spese di riscaldamento. Gli ha pagato più. Ma la raccolta, la casistica è impressionante, laboratori di botanica che vendono piante per finanziarsi, uno ne cito, no, è veramente, è era veramente un quadro, è aneddotico ed è divertente. Un professore aiuto di clinica ha dichiarato alla commissione d'inchiesta che dal 1 marzo 1907, quando egli assunse l'amministrazione della clinica, questa aveva molti debiti. Egli si indusse a soddisfarli anticipando del proprio lire 4.500, cioè più dello stipendio di un anno. Paga lui. Che lo sennò la clinica chiude. Altro direttore di gabinetto ha riferito di aver acquistato uno spettroscopio Zeiss per lire 2.000 e di averlo pagato a 500 lire l'anno. Acquisterà e pagherà nello stesso modo un apparecchio per i raggi rentgen, la modernizzazione tecnologica. Il direttore ha affermato che non si può fare diversamente e che, seguendo le norme della legge di contabilità generale, si finirebbe con l'arrestare il funzionamento del gabinetto. Ecco, ma se uno si divertisse a raccogliere fra inchieste parlamentari, discussione sul bilancio, avrebbe un quadro francamente abbastanza impressionante del sistema complessivo delle dotazioni scientifiche. Intervengono, badate, molto presto e in violazione di legge, o quantomeno stemperando il dettato della legge, agli enti locali. Alcune grandi istituzioni, come il Politecnico di Milano, come l'Istituto Tecnico Superiore, si chiamerà Politecnico molto dopo, funzionano grazie alla base della convenzione con gli enti locali. E lo fanno tutti, lo fanno per Firenze, l'Istituto di Studi Superiori, lo fanno via via tutte le università, soprattutto quelle che il fisico Matteucci ha classificato come secondarie, e qui bisogna fare un passo indietro. Il governo del sistema è molto rigido, l'università italiana è retta in maniera fortemente accentrata, il ministro ha enormi poteri, nomina i rettori e i presidi di facoltà, nomina il ministro per molti anni, non sono cariche elettive. Il ministro nomina tutti i membri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e nomina le commissioni di concorso, delle quali deve far parte obbligatoriamente un membro del Consiglio Superiore. Quindi è un potere fortemente accentrato che solo nel corso di alcuni decenni verrà via via ceduto al corpo accademico. Bisogna anche però rendersi conto del dato. Al 1861 in Italia una comunità scientifica strutturata non c'è. Bisogna organizzarla da capo, cosa che lascia un enorme spazio a quei grandi imprenditori di cultura, se ne è parlato nelle due relazioni che precedono questo mio intervento, sia in campo scientifico che in campo umanistico. In una situazione di creazione di qualcosa che non c'è, emergono molto rapidamente una serie di grandi personalità che sono poi quelle di solito legate ognuno alla storia di un istituto. Ognuna di queste grandi personalità finisce per incarnarsi in qualche modo nella storia di un'istituzione. Brioschi è il Politecnico, Betti è la Normale, è direttore per 25 anni della Normale, una direzione infinita, Villari è l'Istituto di Studi Superiori di Firenze, Ascoli è l'Accademia Scientifica Letteraria di Milano e così via, Cannizzaro e Palermo, cioè ci sono dei punti di riferimento, dei nomi tutelari di istituzioni dell'università che sono i membri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, i consiglieri del ministro, a volte spesso ministri o sottosegretari, ho fatto nomi anche di ministri e di sottosegretari. In questo sistema rigidamente accentrato e che deve uniformare tradizioni didattiche e scientifiche differenziate, quello delle università degli antichi stati, bisogna assicurare un certo livello minimo di omogeneità della formazione. È lì che nasce l'annoso e francamente, secondo me, sopravvalutato problema del valore legale dei titoli di studio. È lì, tra 1860 e 1862, quando il Ministero, valendosi della riserva statutaria, secondo la quale i regolamenti toccano al potere esecutivo, e quindi non passano per il Parlamento, non vengono discussi, li emana il Ministro, decide di governare l'Università per via di regolamenti. E i regolamenti generali, ripeto, non vengono discussi in Parlamento, non c'è controllo politico, li fa il Ministro con l'appoggio del Consiglio Superiore. Chi guarda le carte, la documentazione d'archivio è imponente per quello che riguarda il Consiglio Superiore, vede questa prassi molto chiaramente. È un governo dal centro, è un governo rigido, prima si parlava di nuove cattedre, creare nuovi insegnamenti in Italia è difficile. Se voi prendete gli insegnamenti previsti nella legge Casati, che sono fissati facoltà per facoltà, e prendete gli insegnamenti previsti facoltà per facoltà nel regolamento generale universitario del 1910, non trovate moltissime modifiche per quello che riguarda le cattedre. Le modifiche ci sono ai livelli più bassi, a quelli meno strutturati dell'insegnamento, incarichi e libere docenze, e normalmente è questa la prassi. Si crea una libera docenza in una parte di materia, cioè in una parte specialistica di un insegnamento più generale, la libera docenza diventa un incarico e poi alla fine, piuttosto lentamente, l'incarico diventa una cattedra. Ma era difficile creare nuove cattedre, io mi occupo d'altro e ho fatto le mie ricerche in alcuni campi specifici, ma pensare che in un paese come l'Italia la prima cattedra universitaria di storia dell'arte nasca nel 1901 può sorprendere. Però è così perché è un sistema che non consente l'innovazione disciplinare rapida. Le università non possono fare per conto loro, sono dirette dal centro, non possono creare offerta didattica, se non a livelli bassi e meno formalizzati dell'insegnamento. Dicevamo di Matteucci. Matteucci nel 62 fa un regolamento generale universitario rigidissimo, esami fissati, curricula fissati, uguali per tutte le facoltà del regno, così chi studia ingegneria, chi studia la scuola di, ma ingegneria forse è scorretto, chi studia medicina a Palermo e chi la studia a Pisa sa di sostenere gli stessi esami con lo stesso titolo di cattedra, e stabilisce che solo sei università, le sei università primarie, Torino, Pavia, Bologna, Pisa, Napoli e Palermo, Roma e Padova non ci sono ancora, Padova entrerà nel 66 e Roma dopo il 70, possano stabilire i programmi degli esami di tutte le altre università e rilasciare i gradi accademici, cioè ci si laurea solo in queste sei università. Proteste pazzesche, il ministro Matteucci cade e il suo successore Michele Amari, appena si siede sul potere del ministro, cancella questa norma sulle lauree, perché sennò non durava il ministero 10 giorni neanche lui. Rimane però la divisione in università primarie e secondarie, e i professori delle università primarie erano pagati il 40% in più di quelli delle università secondarie, cioè c'era una carriera all'interno del sistema. Che fanno le città sedi di università secondarie? Chiedono al comune e alla provincia di pagare per adeguare la loro offerta didattica a quella delle università primarie ed essere pareggiate. C'è tutta una serie di leggi di pareggiamento che fanno sì che Genova o che Siena o che Parma vengano considerate università al pari delle sei e poi delle otto con Roma e Padova, università primarie del regno. Cosa vuol dire uniformare l'offerta didattica? L'università italiana è divisa originariamente in 5 facoltà, solo 5, lettere, scienze, medicina, giurisprudenza e teologia. Teologia sarà abrogata nel gennaio del 73, dopo la legge delle guarentigie, nel quadro della rottura sostanziale dei rapporti fra Stato e Chiesa. Delle altre 4 facoltà, l'unica presente in tutte le università del regno è giurisprudenza. La struttura portante, l'asse portante dell'Università Italiana è la facoltà giuridica, tradizionalmente. La meno presente è quella di lettere, dopo le altre. Accanto alle facoltà ci sono poi delle scuole, veterinaria, farmacia, ostetricia, e la differenza è che a queste scuole si accede anche senza licenza liceale, cioè la soglia di accesso è più bassa. Ci sono poi le scuole di applicazione per gli ingegneri, che sono uno degli snodi istituzionalmente più interessanti di questa vicenda, perché alcune sono collegate alle facoltà di scienze, cioè hanno il biennio in comune e poi hanno il triennio di ingegneria, altre no, non in maniera vincolante. E queste scuole non avranno un regolamento unitario fino al 1875. Questa vicenda va raccontata sempre per esemplificare queste forme di governo del sistema, perché mostra il ruolo che ha in questa vicenda lo Stato. Lo Stato nella sua progressiva affermazione e nella necessità in cui si trova di dotarsi di servizi tecnici. A un certo punto il ministro dei lavori pubblici, Silvio Spaventa, personaggio intrattabile, uno dei più duri e puri della destra storica, un uomo che essendo ministro dei lavori pubblici, questa lettera l'ho vista io con i miei occhi, scrive al fratello che era un filosofo e aveva uno stipendio, se gli può anticipare un po' di soldi, i ministri non prendevano stipendio, non erano pagati, se gli può anticipare un po' di soldi perché ormai è estate, si va a cena con la luce del giorno e si vede col vestito rivoltato, il ministro dei lavori pubblici del regno. Questo qui a un certo punto si mette in testa che i diplomati delle scuole di applicazione di Bologna e Pisa non sono abbastanza preparati e li esclude dagli esami di ammissione al corpo del genio civile. Dramma, urto gravissimo col ministro della pubblica istruzione e con i rettori di Bologna e Pisa, come potete immaginare. Commissione nominata apposta per riorganizzare le scuole di ingegneria presieduta da Cremona, che gioca in questa vicenda un ruolo importantissimo. 1874-75. Sì, ministro Bologna. Sono Cremona, Richelmi e il terzo pubblicato, siccome ho pubblicato questa relazione dico anche subito il terzo e Padura, che è Cremona. Questa commissione propone un piano di studi per ingegneria, è una commissione tecnica, Bondi non c'entra niente, ha delegato tutto a Betti e ai tecnici, e questa commissione propone stranamente non un allargamento e un'articolazione dell'offerta didattica di ingegneria, ma una sua fortissima restrizione. Cito: è contraria alla distinzione dei diplomi in numerose specialità. In Italia le industrie non sono ancora tanto sviluppate da poter offrire sfogo a così ricca varietà di ingegneri. Perciò propone che si faccia una sola categoria di ingegneri, perché questi vengano convenientemente istruiti in tutti i vari rami delle costruzioni pubbliche e private, lasciando che la scuola di Milano continui a fornire ingegneri meccanici e industriali e aspettando dall'avvenire la spinta a introdurre nuovi diplomi anche presso le altre scuole. Non è il grecista storico antico Bondi che ferma una precoce articolazione degli studi professionali di ingegneria, sono i matematici. E qui si poneva un problema di fondo, che era un problema reale: era possibile affidare al sistema formativo un ruolo trainante, cioè creando delle specializzazioni noi creiamo impieghi, o bisogna aspettare il normale sviluppo di una società ancora molto povera, molto compressa, molto poco articolata, prima di creare strutture di insegnamento che forniscano tecnici di cui attualmente il paese non ha bisogno? Perché da questo è il punto. Nel 75 Cremona dice che il paese non ne ha bisogno, quindi Milano faccia gli ingegneri meccanici e industriali, gli altri facciano gli ingegneri civili, sostanzialmente questa era la distinzione fondamentale. E questa preoccupazione si ritrova molto largamente diffusa nei settori di intersezione fra scienza e applicazione professionale. Bisogna stare attenti, perché il sistema formativo, il governo della scienza non può precedere le condizioni. Ebbene, loro ritenevano che non potesse, altri invece pensavano, perché la discussione è piuttosto articolata, che l'università potesse invece funzionare, proporsi come stimolo per anticipare, accorciare, accelerare i tempi, ma la partita era piuttosto aperta. La comunità scientifica in realtà si articola piuttosto rapidamente nelle sue forme interne. Prima si è posto giustamente, molto giustamente, l'accento sulle riviste. Gli italiani sanno benissimo quali sono le forme della comunicazione scientifica e le adottano piuttosto rapidamente. Nel 1871 Betti fonda gli annali della Scuola Normale di Pisa per pubblicare le tesi degli studenti e offrire subito il titolo per poi concorrere alla libera docenza o accedere all'insegnamento. Però badate, nella storia, ad esempio, che è ancora in gran parte da scrivere, dei sistemi di reclutamento, delle forme di selezione del personale scientifico, questo all'inizio non era ancora così chiaro. La Casati prevede per l'accesso all'insegnamento tre modalità. Una, la nomina per chiara fama. Il re, ovvero il ministro della pubblica istruzione, nomina chi gli pare. Sapete che Giuseppe Carducci andò dal ministro Damiani a chiedergli un posto in un liceo a Firenze, e lui gli rispose: il liceo a Firenze non c'era, però c'è l'università a Bologna, ti va bene? Sì. Andò esattamente così, e questo uscì nominato professore all'università di Bologna. E furono molto spesso nomine di personaggi di prima grandezza, cioè ci vedevano giusto, i ministri non erano scienze, erano personaggi di prima grandezza. E questo è continuato ad esistere. Qualche anno fa uno scellerato scrisse sul Corriere della Sera che il ministro Bottai si era inventato le nomine per chiara fama. Ma quando mai? Il ministro Bottai le nomine per chiara fama ce l'aveva da 70 anni prima, le applicava a modo suo, perché nominava fascisti, ma non se le era inventate lui le nomine per chiara fama, c'erano sempre state. E poi il concorso. concorso però si poteva fare per titoli, ed è la forma moderna, la comunicazione scientifica moderna è scritta, si giudicano le persone sul noto, su quello che hanno già fatto. Ma si prevedeva anche il concorso per esami, ovvero ipotizzando che non ci fossero, che non fossero ancora attivi i normali canali di comunicazione scientifica e di riconoscimento interno alla comunità, per cui occorresse tirare fuori delle persone sconosciute. Funzionò poco, lo applicarono poco il concorso per esame, ma il fatto stesso che fosse previsto nell'ordinamento mostra quanto l'ordinamento fosse ancora incerto su un punto che invece è fondamentale per quello che riguarda l'identità di una comunità scientifica. A seconda delle materie i concorsi li fecero prima o dopo. Chi guardi le serie archivistiche si accorge subito, ad esempio, che in matematica partono subito. 1861-62 cominciano subito a fare concorsi. È un settore però, tanto i capi scuola sono tutti patrioti di provata fede. Poi sono tutti patrioti certi. In più la matematica è una materia politicamente poco sensibile. Io non ho trovato nessun professore di storia nominato per concorso prima del 1875, cioè per 15 anni il professore di storia li nomina all'università tutti i ministeri, perché lì il discorso è diverso, lì bisogna avere gente magari che non saranno grandissimi storici ma che non siano pericolosi dal punto di vista dei contenuti dell'insegnamento. Lì ci vogliono persone leali, non ci vogliono necessariamente grandi studiosi. Fu nominato professore di storia moderna all'Accademia Scientifica Letteraria di Milano un signore che si chiamava Paolo Ferrari, che è stato uno dei maggiori commediografi dell'Ottocento italiano. E questo bravo uomo, rispondendo al ministro con una lettera veramente sconcertante, scrive al ministro che lui accetta la cattedra, nonostante sia disforme, come scrive lui, dal mio genio e dai miei studi, cioè non ne so niente, avendo moglie e 6 figli, e che doveva fare? Giuro, è nel suo fascicolo personale al ministero. È chiaro che ci va. Era un bravo patriota e se la prende. Il segretario di Garibaldi, Giuseppe Guerzoni, fu nominato ordinario di letteratura italiana a Padova, mica l'università secondaria. Era il segretario di Garibaldi. Quindi a seconda dei contesti disciplinari le comunità scientifiche si organizzano con tempi e modalità diversi. Questo è del tutto evidente. Il riferimento alla dimensione internazionale è molto importante. Bisognerebbe studiarvi, sono stati evocati i viaggi scolastici, perché li fanno tutti, li fanno i matematici, ma Pasquale Villari, che è un grande storico, che sarà ministro della pubblica istruzione, passa la prima metà degli anni 60 fra Francia, Inghilterra e Germania, ci vanno tutti all'estero a vedere come si fa. E poi a un certo punto il sistema viene formalizzato, cioè non sono più studenti inviati in Germania, sono laureati che prendono borse del ministero per andarci. Noi abbiamo ora l'elenco completo di questi borsisti e uno studio molto accurato di questa procedura per quello che riguarda solo la Germania, però in un libro recente uscito nel 2010 di un italiano, ma scritto in tedesco, l'italiano si chiama Marin e il libro si chiama Die Deutsche Minerva in Italia, lei aveva uno studio sul modello tedesco nell'università italiana. Purtroppo, salvo che per i borsisti, è un libro centrato sulle scienze storiche, economiche e giuridiche, e questo, come dire, ne limita secondo me parecchio l'utilizzabilità. Ma sono ricerche che ancora sono in parte da fare, una prosopografia dei borsisti non è stata ancora elaborata compiutamente, abbiamo i nomi, ma poi bisognerebbe studiarli più approfonditamente, ma anche questo fa parte di un'idea del governo del sistema che è quella del recupero di uno scarto, del reinserimento in una realtà europea che si sostanzia anche di figure retoriche. Chi legge il dibattito parlamentare sull'università in quei decenni trova continuamente ripetuto, certo, l'università tedesca, l'autonomia, la libertà, è il modello dell'università italiana medievale che lì è stato perfezionato, quindi noi non dobbiamo fare altro che riprenderci. Ci mandano via. E io smetto naturalmente. Ma insomma, smetto subito. Smetto subito, avremo magari tempo domani di approfondire nella discussione alcuni aspetti. Un altro paio di notazioni molto brevi e così, abbastanza episodiche. Nella graduale organizzazione, nella sua graduale organizzazione il corpo accademico acquisisce diritti, cioè si crea un suo spazio. Dal 1881 il Consiglio Superiore è per metà elettivo, per metà rimane di nomina ministeriale, ma per metà sono i professori che votano per facoltà e quindi delegano i loro rappresentanti nel principale organo di governo della scuola, e a partire dalla metà degli anni 80 diventano elettive le commissioni di concorso. Su base di facoltà però non è più il ministro a scegliere i giudici, sono i professori che scelgono i giudici, e questo è molto importante nella dinamica delle scuole scientifiche, nella dinamica, come dire, fisiologica e nella dinamica patologica delle scuole scientifiche, dove poi si creano anche i blocchi, si creano le maggioranze precostituite. La letteratura concorsuale di quei decenni è uguale a quella di oggi, solo che è scritta meglio e con più garbo, ma dicono le stesse cose. Tanto è vero che i ministri cominciano a introdurre dei correttivi, un membro di materie affini, per evitare che ci sia un blocco elettorale, che quindi per inclinare il blocco elettorale, fino a quando Benedetto Croce, che non era un universitario e disprezzava gli universitari, introduce il sorteggio a correzione del voto. Cioè i primi tre più votati vanno in commissione, ma fra gli altri sette, fra i dieci più votati, si sorteggiano due membri, proprio perché Croce diffidava degli accademici. C'è quindi una partita complessa fra potere esecutivo, ministero, corpo accademico e singole sedi per la gestione di alcuni meccanismi molto importanti in quello che io chiamavo governo della scienza. Un'ulteriore osservazione fatta, e qui chiudo, poi dopo è gentile lasciare da parte, magari ne riparliamo domani quando si parla del fascismo. Le università storicamente in Italia sono istituzioni deboli in quanto istituzione. Il Ministero ha avuto molto a lungo un ruolo centrale nella guida. Tutti veniamo da un'università in cui l'offerta didattica era strettamente regolata dal Ministero e ci stiamo tornando. Se qualcuno ha avuto sotto le mani il DM17 e altri analoghi documenti che escono ora dal Ministero, sa benissimo che stiamo tornando a forme di dirigismo sostanziale dell'offerta didattica. L'università è debole, non può scegliere i suoi professori, non li nomina lei. È una commissione disciplinare che li nomina, non hanno anche un suo bilancio, perché le voci di bilancio sono separate per voci di spesa, non c'è il bilancio dell'Università di Bologna. Ha attribuzioni molto limitate, nemmeno disciplinari, non ha nemmeno una piena autonomia disciplinare, in caso grave interviene il ministro, non basta l'intervento del rettore. C'è un grande tentativo di rafforzare istituzionalmente l'università, che è quello compiuto nell'83-84 dal ministro Baccelli, che è un ministro che ha pessima stampa nella memoria universitaria italiana, perché era un maneggione tremendo, verosimilmente anche un corrotto, un medico, non era Baccelli, era un medico. Che però cercò di mettere in piedi un sistema autonomistico. La legge viene approvata dalla Camera nella primavera del 1884 e sepolta al Senato da uno straordinario intervento di Cremona, relatore per la commissione senatoriale, che la fa a pezzi. Poi non passa nemmeno il suo disegno di riforma, però intanto è riuscito a fermare quello che non gli piaceva per niente, con un'operazione straordinaria. Cosa diceva la legge Baccelli? La legge Baccelli diceva che le università acquisivano autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, che avrebbero quindi potuto crearsi dei curricula autonomi, nominare i loro professori, decidere anche sulla disciplina interna, per l'accesso alle professioni si istituiva un esame di Stato, per cui la laurea rimaneva un titolo puramente scientifico, non aveva nessun valore di abilitazione professionale, però guardate anche adesso in Italia ce l'ha, cioè se l'esame di Stato dopo Gentile c'è, e quello del valore legale è totalmente un falso problema messo su, non so perché da Giavazzi e da Perotti, scusa sono tuoi colleghi in Bocconi, ma mi dispiace, scrivono scemenze. Perché cade la riforma? Perché aveva una serie di implicazioni finanziarie e culturali che il mondo accademico credeva. Cremona, in quel caso è il portavoce del mondo accademico, riteneva pericolosissime. Finanziaria, la legge prevedeva il consolidamento dei finanziamenti all'ultimo anno, cioè invece di fare il bilancio per voci di spesa, riportiamo le voci di spesa sulla singola università, questo è quello che dà il Ministero, per il resto l'università si arrangi. per molte piccole università che non avrebbero più potuto competere per i finanziamenti straordinari, sarebbe stata la morte. E soprattutto per quelle università collocate in città, in centri, incapaci di sostenerle, sarebbe stato un danno gravissimo. Era il riprodursi dello schema Sassari evocato prima. Guardate che quando provarono a chiudere Sassari, il capo del governo era Cavour. E Cavour non è riuscito ad avere una maggioranza parlamentare per chiudere Sassari. Baccelli, quando i deputati dei collegi dell'università minori si resero conto di cosa andare incontro, cominciarono ad agitarsi, e poi ci pensò Cremona. Il consolidamento del finanziamento statale significava la crisi per le piccole università. Secondo punto, l'autogoverno scientifico, e su questo Cremona scrive delle pagine, ce l'ho la fotocopia della relazione e volevo fare delle citazioni, ovviamente non ce le tengo, bellissime. L'autogoverno scientifico delle sedi significava un drastico impoverimento culturale, di localizzazione di provincialismo culturale. Se venivano meno i meccanismi nazionali di circolazione del personale docente fra le varie università, allora incoraggiato fra l'altro dal fatto che c'erano quelle secondarie e quelle primarie, quindi c'era una carriera interna alle università, e se veniva meno il criterio di un controllo del corpo scientifico nazionale sulla selezione, si rischiava un disastro scientifico, che era anche un disastro politico, perché non ci dimentichiamo che se è vero che i cattolici non votavano per le elezioni parlamentari, per via del non expedit, però votavano per quelle comunali e provinciali, e le università che sarebbero state costrette sempre più ad appoggiarsi agli enti locali, quella classe dirigente temeva fortemente il crescere di influenze clericali. Questo era un problema nell'Italia del tempo. I professori della Sapienza romana che non giurarono si organizzarono in una piccola università pontificia a Palazzo Altom, che durò 3 o 4 anni. Bondi gliela chiude per decreto. L'università cattolica in Italia si riparlerà molto dopo, ma il timore di ingerenze localistiche in senso deteriore e clericali nella vita universitaria era fortissimo. Quindi problema finanziario, problema culturale, problema politico che fanno saltare quel disegno di autonomia che conteneva invece però anche elementi importanti, soprattutto quello di valorizzare molto l'università come istituzione, caratterizzandola quindi fortemente e distinguendola da quella che nella originaria struttura di governo della scienza era invece l'università della Casati, che era in realtà un organo periferico dell'amministrazione dello Stato, priva sostanzialmente di ogni autonomia. Io avevo poi un po' di materiali sui licei, sul problema della scienza fuori dell'università, eccetera, eccetera. Noi lasciamo perdere, se no ci chiudono dentro e magari ne riparliamo un pochino domani. Grazie.